Quando il corpo di Simone Mattarelli viene trovato, alle 15:50 circa del 3 gennaio del 2021, i suoi genitori devono decidere che cosa fare. Immaginatevi la situazione. Loro pensano al carattere solare di Simone, all'eredità che gli doveva arrivare, ai progetti che aveva, e si convincono che non è stato un suicidio. Per far valere le loro ragioni, chiedono aiuto all'avvocato Roberta Minotti.
Nel momento in cui abbiamo iniziato a mettere il naso in questa vicenda, abbiamo capito che la strada sarebbe stata in salita.
Per capire bene come sono andate le cose, bisogna innanzitutto chiarire alcuni aspetti di come funziona un'inchiesta giudiziaria. Un'inchiesta viene aperta quando c'è la cosiddetta notizia di reato. Vuol dire che un pubblico ministero viene a sapere di un possibile reato avvenuto. Lo può venire a sapere da una denuncia, da un fatto constatato dalle forze di polizia, da un articolo di giornale, in questo caso da una denuncia della famiglia di Simone Mattarelli, che poche ore dopo il ritrovamento del cadavere presenta un esposto. Quando un pubblico ministero di una qualsiasi procura d'Italia apre un procedimento penale, può decidere di fare le indagini in autonomia, oppure di delegarle alla polizia giudiziaria. Spesso, soprattutto nelle indagini complicate, non è il PM a farle nella pratica, cioè intercettare, perquisire, cercare informazioni. Il PM individua il possibile reato, decide che cosa fare, coordina le indagini, ma poi a farle materialmente è la polizia giudiziaria, che significa carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza o polizia penitenziaria. Ho chiesto all'avvocato Fabio Anselmo quali sono i criteri con cui un PM dovrebbe scegliere il corpo di polizia a cui delegare le indagini.
Ci sono varie sentenze della Corte Europea che stabiliscono dei criteri senza se e senza ma. Le indagini che coinvolgono appartenenti a una determinata struttura, amministrazione delle forze dell'ordine, a un determinato corpo, devono essere affidate ad persone indipendenti, esterne a quel corpo e di completamente indipendenti rispetto, diciamo, alla struttura gerarchica di quel corpo. Quindi questo è, la CEDU in buona sostanza dice, nel momento in cui ci sono coinvolti, faccio un esempio, carabinieri, le indagini devono essere affidate a polizia giudiziaria appartenente ad un corpo diverso e indipendente rispetto a quello dei carabinieri.
Quando la famiglia di Simone denuncia alla procura di Busto Arsizio il possibile reato di istigazione al suicidio, la procura decide di affidare le indagini alla polizia giudiziaria e sceglie proprio i carabinieri.
Simone era un ragazzo simpatico, avevamo un rapporto molto bello. E non si
spacca quella cazzo. Io non commento, mi è stato telefonato.
Il nonno paterno gli aveva promesso anche che gli dava una mano per fare aprire questa società e poi vabbè, aveva progetti anche personali.
In quella condizione ci rimane se qualcuno stringe veramente tantissimo.
Papà, li ho fatti troppo incazzare. Se mi prendono, mi ammazzano.
Questa è la storia di una notte d'inverno, di un inseguimento in auto a velocità folle, di due versioni dei fatti molto diverse e di tante persone che non vogliono parlare. Io mi chiamo Stefano Vergine e questo è Simone. Quando vengono a sapere che loro figlio è morto, verso le 4 di pomeriggio di domenica, i familiari di Simone hanno in testa alcune cose strane che sono successe la notte prima. Le prime sono le parole dette da Simone a suo papà, poco prima di morire.
Io vengo contattato da Simone più volte durante l'inseguimento e appena saputo quello che era successo, quello che stava succedendo, io gli dico subito di fermarsi. Gli dico: Simone, ma fermati, sentivo le sirene, fermati, non è successo niente di irreparabile, fermati, ti raggiungo, sistemiamo tutto, no? E lui mi risponde proprio queste parole: papà, li ho fatti troppo incazzare, se mi prendono mi ammazzano. Testuali parole: cerco di raggiungerti e di venire da te. Dopodiché io lo aspetto. Vedendo che non riesce ad arrivare, prendo la macchina e gli dico: dimmi dove sei, che ti vengo incontro. A volte la comunicazione si interrompeva, sentivo sempre le sirene e tutto quanto. Lui mi diceva che prima era da una parte e poi da quell'altra. A un certo punto mi dice: lascio la macchina e scappo a piedi. Io gli dico: mandami la posizione di dove sei. Dopodiché si interrompe la comunicazione e io sento dei colpi di pistola. Sento al telefono dei colpi di pistola e a quel punto incrocio una pattuglia dei carabinieri, faccio gli abbaglianti, loro si fermano e io gli dico: ma state inseguendo una BMW nera? E loro mi dicono: sì, stiamo inseguendo una BMW nera. E al che io gli dico: ma perché gli sparate addosso? Quello è mio figlio, non è un delinquente, è un incensurato, perché gli sparate addosso? Loro mi dicono di aspettare, pioveva, chiudono i finestrini della macchina e io dall'esterno vedo che loro parlano sia al cellulare che con la radio, ma non sento quello che dicono. Sostiamo per circa un 20 minuti, anche 25, dopodiché loro aprono i finestrini e io gli chiedo: ma allora cos'è successo? Mio figlio dov'è? Sta bene? E loro mi dicono di andare nella caserma di Desio.
Luca Mattarelli scoprirà solo il giorno dopo che in quel momento, quando incrocia la pattuglia dei carabinieri, si trovava a soli 7 km da Origgio, dove il giorno dopo verrà ritrovato il corpo del figlio. Desio invece è lontana, a quasi 20 km da Origgio. Il papà di Simone segue le indicazioni dei carabinieri, risale in auto e si dirige verso Desio. Impiegherà una mezz'ora per arrivarci, senza sapere che si sta allontanando da suo figlio.
Mentre io arrivo vicino alla caserma, da una via sulla sinistra vedo arrivare un carro attrezzi con su una macchina dei carabinieri e subito dietro un signore con una pettorina rossa che guidava la macchina di mio figlio.
Bisogna tenere a mente gli orari. Alle 2:42 Simone manda l'ultima posizione a suo padre da WhatsApp. Alle 2:45, come abbiamo visto, i carabinieri che stanno inseguendo a piedi Simone spengono la bodycam. Dai verbali, a quel punto i militari, tutti i 14 militari che lo stavano inseguendo quella notte, smettono di cercarlo, perquisiscono la sua macchina, si rendono conto che non può ripartire, la caricano sul carro attrezzi e tornano nelle rispettive caserme. Intanto il papà di Simone sta andando verso Origgio, dove dovrebbe essere suo figlio. È quasi arrivato quando incrocia sulla provinciale una gazzella dei carabinieri. La ferma, resta lì con loro 20-25 minuti, poi viene indirizzato al comando di Desio. Intanto, intorno alla stessa ora, a casa di Simone ci sono suo fratello e sua mamma. E qui succede un'altra cosa particolare.
Mi ricordo che ero affacciata alla finestra, al buio, e ho visto queste due pattuglie e al momento ho detto: che bello, l'hanno fermato finalmente, era fuori orario, lo portano a casa e va bene, poi vedremo le conseguenze. Invece vedo le due pattuglie che si fermano un po' sotto casa, scendono dalle macchine, mettono dei giubbotti e poi mi suonano. Siamo i carabinieri, io apro, vengono su. Signora, stiamo cercando suo figlio, mi dicono. E io dico: ok, ma è successo qualcosa? E loro mi dicono: non possiamo dirle niente. Mi fa: è da sola a casa? E io gli dico: no, sono con l'altro mio figlio. Dov'è? Ho detto: in cameretta che dorme. Vado a svegliarlo. E loro, diciamo il comandante, mi dice: no, lo sveglio io. Mi è passato davanti e ha svegliato Matteo, che Matteo poverino si è preso anche uno spavento perché si è visto sto carabiniere. Dice: cos'è successo? Ah, si alzi e venga di là. Ci hanno fatto sedere e mettere i telefonini sui tavoli e praticamente Matteo gli dice: ma scusate, ma cosa sta succedendo? Potete dirmelo, per carità? E lui, con una voce arrogante, mi ha risposto: la carità si chiede in chiesa. E basta. Poi, insieme ai suoi colleghi, erano in 8, sono venuti a casa mia, 4-4-8, ci hanno controllato i telefonini e basta. Io ho pensato, ho detto: ma se loro lo stanno cercando, perché non vengono? Cioè, se loro vengono a casa mia, perché non perquisiscono casa? Io potevo, se mio figlio rientrava, potevo nasconderlo sotto il letto, in cantina. Invece loro hanno guardato tutto ciò che Simone ha mandato, se ci ha mandato dei video, delle conversazioni. Una volta che hanno visto che non c'era nulla, ci hanno fatto due paroline così e poi sono andati via. E prima di andare via, sempre lo stesso della carità, mi hanno detto: signora, stia tranquilla, suo figlio non è in fin di vita. E io gli ho detto: come, prima non sapeva niente, adesso lei mi dice che non è in fin di vita?
Il giorno dopo, quando i carabinieri comunicano che il corpo è stato ritrovato senza vita dentro la fabbrica, i genitori e il fratello di Simone riavvolgono il film della nottata e si convincono che quelle cose sono davvero sospette. Perché allontanare il papà dal luogo delle ricerche? Perché andare a casa della mamma, dove Simone era residente, e invece di cercarlo, controllare che non avesse mandato messaggi alla mamma e a suo fratello? Quello che però non li convince proprio è soprattutto il modo in cui si è impiccato, che a loro è parso subito strano.
Per il riconoscimento della salma di mio fratello l'ha fatto fare a mio zio, anche perché io, mio papà e mia mamma non eravamo proprio in un momento giusto per farlo. Mio zio non è una persona che si sbilancia a dire una cosa, cioè piuttosto sta nel suo che dire una cosa fuori luogo. E quando è arrivato da noi ha detto: calma, calma, perché le autorità ci hanno dato già la disponibilità della salma di chiamare le pompe funebri per fare il funerale e mettere via tutto, no? E mio zio fa: no, vai che qua, calmiamoci un attimo perché c'è qualcosa che non va. Io non ho mai visto morire uno impiccato in quella maniera lì, con i piedi per terra, dove non c'era uno sforzo, una tensione da nessuna parte, appoggiato a un muro con i piedi per terra.
I familiari di Simone incaricano l'avvocata Minotti di fare denuncia in procura. È un'avvocata penalista, segue soprattutto casi di reati minorili. Fa questo lavoro da circa 30 anni. Sono stata a trovarla nel suo studio a Seregno. Davanti allo studio c'è un grande parcheggio poco distante la stazione dei treni. Seregno ha quasi 50.000 abitanti, provincia di Monza e Brianza. Roberta Minotti è un'appassionata di sport. Le piace lo sci, il nuoto, il ciclismo. Tutti sport di resistenza.
Quando sono stata chiamata dal papà di Simone, mi hanno raccontato quello che era accaduto e quindi li avevo convocati immediatamente, il giorno stesso, e avevo ritenuto necessaria, come prima attività, quella di richiedere al pubblico ministero l'autopsia. Perché in realtà, da quello che mi era stato raccontato da loro, era stata subito chiamata l'agenzia di pompe funebri ed erano stati richiesti ai familiari di portare degli abiti per poter vestire il corpo di Simone.
Raccolti i dati per la denuncia, la Minotti chiede alla procura di Busto Arsizio di indagare sulla vicenda, di indagare sulle ore che hanno preceduto la morte di Simone, per capire se si è ucciso davvero oppure qualcuno l'ha ammazzato. Il 5 gennaio, due giorni dopo la morte di Simone, la procura apre un'inchiesta contro ignoti. L'ipotesi di reato è istigazione al suicidio. La conduce la PM Susanna Molteni. Due mesi dopo, il 15 marzo, l'indagine viene chiusa con la richiesta di archiviazione. Scrive la PM la sua richiesta al giudice per le indagini preliminari. Le indagini effettuate portano univocamente ad individuare la causa della morte in un'asfissia acuta meccanica che, stante l'estrema significatività del dato circostanziale, si può ricondurre a un impiccamento tipico incompleto. Nella richiesta di archiviazione la procura spiega che non ci sono elementi per ipotizzare un'altra causa se non quella del suicidio e porta come possibile movente del gesto la cocaina. Spesso l'intossicazione acuta da cocaina porta a disturbi nella sfera dell'umore, sfociando talvolta in un quadro di tipo depressivo e o maniacale, con conseguente possibile aumento della frequenza di gesti anticonservativi e o autolesivi. Potrebbe essere la fine giudiziaria del caso, ma è proprio leggendo gli atti dell'indagine che i sospetti dei familiari di Simone aumentano. Un mese dopo aver ricevuto la richiesta di archiviazione, l'avvocata Minotti invia una istanza al giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio. Sottolinea tutti i motivi che non suggeriscono un suicidio. Sono 66 pagine con allegate fotografie. Si chiama opposizione alla richiesta di archiviazione. Le prime due righe riassumono le conclusioni. Simone Mattarelli non si è suicidato e prima di morire ha subito un'aggressione ad opera di terzi, aggressione parzialmente osteggiata dalla stessa vittima. Abbiamo detto che Simone è stato ritrovato senza vita all'interno di un capannone della Eurovetro. La Eurovetro è un'azienda molto grande, ha decine di capannoni e depositi per gli scarti del vetro. Come tutte le aziende del genere, monitora quello che avviene al suo interno tramite telecamere di sorveglianza. Sono immagini fondamentali per capire cosa è successo a Simone, e infatti i carabinieri delegati ad indagare acquisiscono i filmati, solo che non li acquisiscono tutti.
Le telecamere presenti in azienda erano circa 15, che ricoprivano tutta l'area esterna dell'azienda, e solo 11 sono state scaricate, e quindi i carabinieri hanno deliberatamente ritenuto di non scaricare le immagini delle telecamere che riprendevano l'ingresso principale dell'azienda, l'ingresso dei dipendenti e, diciamo, tutte quelle telecamere che riprendevano la via principale che sicuramente era stata poi anche percorsa durante l'inseguimento da Simone e dai carabinieri al suo seguito. Questa scelta è stata una scelta estremamente azzardata e da noi poco condivisa, in quanto la scelta fu fatta nonostante i carabinieri sapessero, perché poi lo scrivono nella loro relazione di servizio, sapessero che all'indomani o il giorno successivo le immagini sarebbero state cancellate o comunque ci sarebbe stata una registrazione sopra quella precedente, quindi in ogni caso quei dati sarebbero inevitabilmente andati perduti.
L'avvocata Minotti fa anche notare che nelle immagini acquisite si vedono parecchie cose che i carabinieri non hanno evidenziato nelle indagini. Teniamo a mente che la bodycam del carabiniere che stava inseguendo a piedi Mattarelli si spegne alle 2:45. Da quel momento, in teoria, la ricerca di Simone si è interrotta. Eppure le telecamere interne alla Eurovetro, dalle 2:48 in avanti, inquadrano più volte lucidi lampeggianti in lontananza e gruppi di uomini con torce dentro la fabbrica. Nelle foto allegate al fascicolo d'indagine ce n'è una, scattata alle 3:26, in cui, poco oltre il cancello della fabbrica, si vede una macchina scura che si aggira. A quell'ora, stando ai verbali dei carabinieri, la ricerca si era conclusa già da un bel po', più o meno 40 minuti.
Ad esempio, non sono state individuate le persone presenti in azienda nel momento della morte di Simone, seppure le immagini delle telecamere ne registrassero la presenza.
Una cosa veramente strana è che il giubbotto di Simone non è mai stato ritrovato. Riguardando le immagini riprese dalla bodycam dei carabinieri, ascoltando quello che dicono, si capisce che lo aveva ancora indosso mentre scappava a piedi nei campi, poco prima di entrare nella fabbrica dove è stato poi ritrovato morto.
Si è scappato a piedi. Lungo italiano, uno magro alto, capelli corti, giacchettino grigio più o meno.
Eppure il giubbotto grigio con cui stava scappando dai carabinieri non è stato più ritrovato, né fuori dall'Eurovetro né all'interno. Mentre scappava a piedi, Simone aveva sicuramente con sé anche il telefono. Lo ha avuto con sé certamente fino alle 2:42 di notte, quando ha mandato per l'ultima volta la posizione a suo padre. Se la tesi del tribunale di Busto Arsizio è corretta, e cioè Simone si è suicidato, vuol dire che il giovane ha fatto sparire il giubbotto e il telefono prima di impiccarsi così bene da farne perdere le tracce. Nella sua opposizione alla richiesta di archiviazione, l'avvocata Minotti elenca anche altri due fatti: le scarpe di Simone e la storia degli 8 bossoli mai più ritrovati. Le scarpe sono state ritrovate fuori dalla fabbrica, a fianco alla recinzione, come se Simone le avesse tolte prima di scavalcare. A trovarle non sono stati i carabinieri, ma i familiari, poche ore prima del ritrovamento del cadavere. Dopo essere stati in caserma quella notte e aver ricevuto le rassicurazioni dei carabinieri che Simone stava bene e correva come una lepre, il papà e il fratello non si erano infatti sentiti rassicurati, e così alle prime luci dell'alba erano tornati a cercarlo, sempre intorno alla Eurovetro, perché da lì lui aveva mandato l'ultima posizione.
Con la macchina arriviamo proprio davanti alla sbarra per entrare nel parco dei Mughetti, diciamo che a circa 80-100 metri c'è l'edificio sulla sinistra dove è stato trovato il corpo di mio figlio. scendiamo dalla macchina e chiamiamo a gran voce Simone, Simone, Simone. E cominciamo a cercare nel Parco dei Mughetti. Cerchiamo nel Parco dei Mughetti, un po' distante dalla fabbrica. Dopodiché, dopo un paio d'ore non trovando niente e guardando, elaborando le posizioni che ci aveva mandato, vediamo che sono molto più vicine alla fabbrica. Per cui cominciamo a cercare nel perimetro, lungo la recinzione della fabbrica. Cerchiamo nella recinzione della fabbrica finché verso le 11, 11 e mezza troviamo le scarpe di Simone.
Il dato della ricerca dei bossoli esplosi è un dato che arriva direttamente dai carabinieri.
Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, ha lavorato come consulente per la difesa di Mattarelli.
Di lui nessuno aveva tracce e loro, anziché continuare, persistere nella ricerca di un soggetto, comunque in quel momento ancora astrattamente un fuggitivo, no? Che non erano riusciti a rintracciare, quindi a porre in una condizione di fermo, anziché, ripeto, dedicarsi a questo tipo di ricerca, in maniera, diciamo, abbastanza sorprendente, sono andati nella medesima area per recuperare quelli che erano, insomma, l'esito dei colpi d'arma da fuoco esplosi. Queste sono circostanze che sono documentate agli atti.
Il mattino dopo, verso mezzogiorno, nei campi davanti alla grande fabbrica del vetro ci sono molti carabinieri. Ci sono anche graduati importanti, comandanti di varie città della zona. Sono tutti lì per quell'inseguimento che la notte prima è finito nel nulla.
A me è parsa anomala questa decisione, cioè dare priorità alla ricerca dei bossoli quando ancora di Simone Mattarelli non c'erano tracce e visto l'enorme dispiego di forze della notte precedente per appunto individuare e bloccare questo ragazzo, mi è parso anomalo che anziché dedicarsi alla prosecuzione in condizioni un pochino più agevoli della ricerca di Simone Mattarelli, in un momento in cui nessuno sapeva chiaramente quello che sarebbe stato scoperto di lì a qualche ora, invece si sono dedicati alla ricerca dell'esito di questa attività, insomma, di esplosione di colpi d'arma da fuoco.
Simone è un podcast scritto, condotto e prodotto da Stefano Vergine. Il montaggio e il sound design sono di Eric Sertori. La copertina è di Daniele Zendroni. Le musiche di Eric Sertori e di Giuseppe La Monarca. I video di Federica Bonalumi. La consulenza legale è dell'avvocato Andrea Di Pietro. Non ci sono editori, non ci sono sponsor. L'obiettivo è lasciare una testimonianza. La speranza è che qualcuno, qualcuna delle persone che sanno che cosa è successo quella notte, decida di dare il suo contributo a una ricostruzione più chiara dei fatti. Per segnalazioni e per informazioni su come sostenere il progetto, trovate tutte le indicazioni nel link in descrizione.